ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Partiamo quest'oggi, mi faccio aiutare, come avevo annunciato ieri, dall'Espresso di ieri, venerdì scorso, perché adesso esce non più con Repubblica, ma esce al venerdì da solo. E ho già detto che non intendo assolutamente mettermi soltanto nell'attaccare uno o l'altro o portare le idee, soltanto che quelli che sono i problemi invece della comunità, i problemi nostri, anche se è un ministro che prende posizione e riguarda per esempio questa volta la sanità, è chiaro che leggo, anche se è un ministro solo, ma non contro il ministro, quanto piuttosto su sollecitare il problema della sanità, così come altri problemi. Parto proprio con l'Espresso, così come si trova. La prima pagina è dedicata alla è dedicato un ampio spazio, perché qui c'è un problema istituzionale e quindi non è una questione soltanto per lei, ma è un problema istituzionale. Lei è una ministra dello Stato e se ci sono dei problemi credo sia giusto che vengano che emergano, perché è un servizio che è comunitario. Allora, leggo alla pagina 6, dove sta scritto la Santa Crac, la ministra dei fallimenti, di Paolo Biondani, Fabio Pavesi e Gloria Riva. Leggo la pagina 6 in poi. La politica, tengo chiuso il telefono per il momento, fa politica da più di 20 anni, è entrata e uscita da diversi partiti diventando un personaggio simbolo della destra. A ottobre 2022 è stata rieletta senatrice di Fratelli d'Italia e nominata ministra del governo senatrice di Fratelli d'Italia. È nominata ministra del governo in carica, però ama presentarsi come così: io sono un'imprenditrice, donna d'affari prestata alla politica. Daniela Santanchè lo ripete come un mantra, eppure a guardare da vicino la sua storia economica balza all'occhio una costante imprenditrice, sì, ma di grande insuccesso. Tutte le società che ha gestito nell'ultimo decennio, dalla Galassia Visibilia, editoria e pubblicità, a Bioera e Key Group, prodotti biologici, sono in crisi profonda, travolte dalle perdite, con i debiti alle stelle e il capitale evaporato. La settimana scorsa il Tribunale fallimentare di Milano ha preso atto del tracollo anche dell'ultima azienda Umbria SRL, che aveva un ruolo fondamentale per puntellare tutta la traballante architettura dei bilanci collegati. Non è un problema eccezionale o temporaneo, Le prime verifiche giudiziarie portano a concludere che nessuna delle sue società ha mai realizzato niente utili. Almeno negli ultimi 10 anni l'imprenditrice Santanchè ha prodotto solo perdite, che in alcuni casi sono state dichiarate, mentre in altri risultano coperte con attivi ipotetici ora contestati dai magistrati, dai periti e dagli avvocati dei danneggiati. A questa manager dei disastri aziendali, la politica ha portato in dote il Ministero del Turismo, un settore strategico dell'economia italiana, che secondo l'Istat sviluppa un giro d'affari di oltre 100 miliardi l'anno. Un incarico diventato doppiamente importante con l'attuale esecutivo, perché la ministra Santanchè ha convinto la premier Giorgia Meloni a raddoppiare il personale del suo dicastero. Nell'agosto 2023 il governo ha infatti approvato una riforma che raddoppia il numero dei dipendenti e soprattutto dei dirigenti. Secondo l'analisi previsionale dei tecnici dell'economia, il budget macchina ministeriale, amministrato da Santanchè per la sola macchina ministeriale, sale così a 397 milioni di euro, da sommare ai fondi speciali per lo sviluppo turistico e ai 3 miliardi assegnati dal PNRR. Il primo risultato visibile della sua gestione è un'indagine della Corte dei Conti sull'ormai leggendaria campagna pubblicitaria Open to Meraviglia, con la Venere di Bonicelli trasformata in influencer, gli strafalcioni di traduzione e le spese divise in più fatture secondo l'accusa tenute sotto la soglia che avrebbe imposto una gara d'appalto. I primi controlli esterni sulle sue imprese private sono iniziati con l'indagine per falso in bilancio aperta dalla Procura di Milano nel 2022, prima che lei diventasse ministra, su denuncia di un gruppo di piccoli azionisti di Visibilia Editore S.p.A., la società quotata in borsa che raccoglieva soldi tra i risparmiatori. Quei 9 soci avevano comprato circa il 6% delle azioni e nel giugno 2022 hanno denunciato di aver perso quasi tutto l'investimento, il 99,9% in 5 anni. Dopo le verifiche della Guardia di Finanza, i pubblici ministeri hanno convinto il Tribunale Civile a disporre prima un'ispezione e poi il commissariamento a gestire la crisi. Ora è un amministratore giudiziario. Da quella società quotata, gli accertamenti sono allargati a tutto l'intreccio di imprese collegate con nomi simili e molti scambi interni. Ora, la storia completa del gruppo Visibilia è ricostruita nelle perizie di 2 esperti commercialisti, Nicola Pecchiari, docente della Bocconi e consulente tecnico della Procura, e Daniela Ortelli, che ha firmato la relazione ispettiva per Tribunale Civile. L'impresa di Santanchè nasce come venditrice di spazi pubblicitari per il giornale della famiglia Berlusconi a margine dell'attività politica. Da lì inizia l'avventura nell'editoria. Nel 2013 compra da Mondadori la prima testata, Ville e Giardini, a cui si aggiungono Ciak, PC Professionale e poi altre riviste come Novella 2000 e Visto. La Visibilia Editrice sbarca in borsa nel 2014 tramite una fusione inversa con una società già quotata, PMS. Entra nel listino dell'AIM, riservato alle piccole imprese, e iscrive un avviamento da 4,2 milioni come valore di bilancio delle sue testate, ma la partenza è in salita. Il primo esercizio si chiude con perdite di 2,6 milioni su un giro d'affari inferiore a 2. E non è una parentesi infelice. In tutta la sua storia la società editoriale non ha mai generato un solo euro di utili. Nei bilanci 2014 dal 2014 al 2021 si sommano le perdite fino a 11 milioni, mentre il fatturato è fermo attorno a quota 4. Secondo le perizie di Pecchiari, la società avrebbe dovuto dichiarare lo stato di crisi già nel 2016, invece ha utilizzato una serie di magie contabili per restare in attività e raccogliere ancora soldi in borsa. E scusate, prestiti dalle banche. Il primo problema è il famoso avviamento da 4,2 milioni che puntella i bilanci degli anni successivi. Viste le perdite, spiegano le perizie, si sarebbe dovuto svalutarlo per intero ancora nel 2016. Ciò avrebbe portato ad azzerare già allora il patrimonio netto. Invece, l'avviamento, che vale da solo metà dell'attivo di bilancio, è stato svalutato in parte per 2,7 milioni e solo nel settembre 2021. Un'altra posta contestata sono i crediti per le cosiddette imposte anticipate in caso di perdite. La legge consente di ridurre, in gergo compensare, le tasse sugli utili successivi. Nell'attesa si può iscriverle come crediti, ma solo se è assolutamente ragionevole aspettarsi profitti futuri. Essendo però già manifesta dal 2016 una irreversibile crisi reddituale, scrive il docente della Bocconi, la società avrebbe dovuto azzerare quei presunti crediti da 429.000 euro, ma posto che il patrimonio di Visibilia Editore era sceso a 293.000, quella rettifica, unita alla svalutazione dell'avviamento, avrebbero da sole provocato un deficit patrimoniale per poco meno di 4 milioni. Visibilia Editore, insomma, era moribonda già 8 anni fa, ma ha continuato a operare finendo per azzerare il suo valore di borsa e bruciare i soldi degli azionisti di minoranza, che ora si sentono ingannati dai piani industriali e che ogni anno prospettavano che ogni anno prospettavano futuri aumenti di ricavi e profitti, mentre la società produceva sempre e solo perdite. Questo modus operandi di aggiustare i conti per non far emergere lo status di crisi, secondo gli esperti, vi chiedo scusa, ma tento di chiudere la tosse, ecco, almeno a livello qui del coso che ho davanti, dello strumento che ho davanti. Viste le perdite, dunque, ciò. Un'altra posta contestata sono i crediti per le cosiddette imposte anticipate in caso di perdite. La legge consente di ridurre in gergo compensare le tasse sugli utili successivi. Nell'attesa si può iscriverle come crediti, ma solo se è assolutamente ragionevole aspettarsi profitti futuri. Essendo però già manifesta dal 2016 una irriversibile crisi industriale, reddituale, scrive il docente della Bocconi, la società avrebbe dovuto azzerare quei presunti crediti da 429.000, qui ho letto, ma ha continuato a operare, finendo per azzerare il suo valore. Questo modus operandi di aggiustare i conti per non far emergere lo stato di crisi, secondo gli esperti, viene replicato in tutta la catena di controllo del gruppo da Visibilia Holding a Visibilia SRL, da tempo in liquidazione, che nel 2019 conferisce le sue attività alla neocostituita Visibilia Concessionaria. Anche Visibilia SRL, in particolare, chiude i bilanci sempre in perdita, ma viene tenuta in vita con altre accrobazie contabili, note di credito ancora da ricevere, fatture non ancora emesse. Rettificando gli importi risultati inesistenti da azzerare, le perizie concludono che Visibilia SRL in realtà aveva un patrimonio netto negativo per oltre 5 milioni già nel 2014. Anche in questo caso, Invece di coprire la crisi, l'azienda resta attiva e nel 2019 trasferisce le sue attività a Visibilia concessionaria appena creata. Con questo passaggio, la prima società registra un plusvalore di 2,9 milioni e fa iscrivere un avviamento di pari importo alla seconda, un giochino win-win dove tutte e due ci guadagnano. Il consulente della procura la descrive però come un'operazione paradossale, chiedendosi come sia possibile dichiarare una prevalenza di 2,9 milioni quando il patrimonio netto rettificato di Visibilia SRL era ormai sceso quell'anno a 8,2 milioni. A meno 8, no, era sceso quell'anno, non a, ma a meno 8,2 milioni. Per evitare i rischi di una procedura fallimentare, la società Visibilia SRL in liquidazione ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti che va approvato e omologato dal Tribunale. A garanzia dei creditori, Daniele Santanchè ha offerto una proprietà personale, la sua villa in centro a Milano, valutata a 6 milioni di euro con atto di stima notarile, ma la coperta resta troppo corta. Nella relazione ispettiva del 31 gennaio 2024, la commercialista Ortelli segnala ai giudici che, virgolette, il vincolo di destinazione dell'immobile vale solo a favore dei creditori di quella società, mentre per altre aziende del gruppo, piuttosto che costituire una garanzia, in realtà l'ha ridotta. Visibilia Concessionaria è l'unica società del gruppo ancora operativa, ma anch'essa è in seria difficoltà finanziaria. Nonostante il bilancio 2022 non sia stato ancora depositato, secondo i dati della perizie avrebbe chiuso in perdita per 3,6 milioni con ricavi lordi per 4,2 e costi quasi doppi. Il patrimonio netto, grazie a una ricapitalizzazione, risulta di 1,1 milioni, ma i dubbi sollevati sull'avviamento e sui crediti verso Visibilia SRL porterebbero a correggere quel valore in negativo, meno 2,9 milioni. Se non arriverà denaro fresco, dunque, anche l'ultima fortezza societaria sarebbe destinata a cadere. Solo con le banche ci sono debiti per 3,9 milioni e altri 1,1 col fisco. Proprio le casse dello Stato sono le più danneggiate dalle imprese della ministra. Per il professor Pecchiari questi sono i dati più allarmanti. Particolarmente rilevante appare l'andamento temporale dei debiti tributari e previdenziali, che evidenzia la sostanziale incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Le perizie dicono che alla fine del 2020 Visibilia Editore aveva un passivo con il fisco di oltre 2 milioni e con l'INPS per altri 797 mila euro. Stessa situazione per Visibilia Editrice SRL, che nel 2022 risulta avere 1,6 milioni di debiti tributari e 683 mila di previdenziali. In quello stesso anno anche Visibilia Concessionaria è in rosso con l'erario per più di un milione. Un ulteriore carico fiscale da 1,2 milioni pesa su Visibilia SRL in liquidazione, che però nell'agosto 2023 ha ottenuto il via libera alla rottamazione. Potrà pagare in 5 anni, sempre che qualcuno ci metta i soldi. Non sarà facile però ottenere altri prestiti dalle banche, in passato assai generose con la ministra, ma rimaste scottate. Ad esempio Banca Intesa, che era esposta per 4,5 milioni su Visibilia SRL in liquidazione, ha ceduto il suo credito a Prelios, che sta provando a riscuoterlo almeno in parte. Mentre la società quotata ora in amministrazione giudiziaria ha tuttora debiti per 1 milione con BPM, Creval e Popolare di Sondrio. In origine erano 2,6 milioni per i quali già nel 2016 erano state chieste dilazioni dei tempi di rimborso fino al 2026. Daniele Santanchè è uscita dal gruppo Visibilia poco prima del tracollo con grande tempismo. Fino al 2021 era registrata come azionista di controllo di tutte le società. Nell'arco del 2022, mentre emergeva la crisi, ha progressivamente diluito la sua quota anche per effetto di un discusso prestito convertibile concesso dal fondo arabo Necma in cambio di un ricco margine di guadagno molto contestato dagli azionisti di minoranza. La senatrice è sparita dai radar il 17 ottobre 2022, poco prima della nomina a ministro del turismo, quando è scesa sotto il 5% per poi azzerare la propria quota. Sia le perizie che la relazione ispettiva concludono però che la società quotata aveva un patrimonio netto negativo già sotto la sua gestione almeno del 2021. L'ultimo tentativo di salvataggio ha avuto un epilogo tragico. Nell'estate 2022 entra in scena un ricco imprenditore, Luca Ruffino, titolare della SIF, società quotata di amministrazione condominiali, che inizia a comprare azioni in borsa fino ad acquisire il controllo di Visibilia Editore. Ciò nonostante continua a rastrellare quote come persona fisica senza comunicarlo alla Consob. Ruffino si uccide con un colpo di pistola la sera del 5 agosto 2022. La procura indaga sulle ragioni del suicidio, che al momento rimangono misteriose. Resta anche inspiegabile perché Ruffino abbia continuato a comprare personalmente azioni di Visibilia, che era già sotto il controllo tramite la SIF, fino a poche ore prima di morire. Gli eredi dell'imprenditore si sono poi rifiutati di rifinanziare Visibilia. Quindi la SIF ha comunicato di voler uscire dalla società, registrando gravi perdite. Oltre all'editoria, Daniele Santanchè si è lanciata anche nel mercato dei prodotti biologici assieme all'ex compagno Canio Mazzaro. Nel 2012, per 10 anni, è stata nel consiglio di amministrazione di Bioera, diventandone presidente fino all'inizio del 2022, quando ha lasciato la carica. Con Mazzaro, che è il dominus di questo gruppo, ha acquisito anche il controllo e la gestione di Key Group, un altro gioiellino verde con industrie e numerosi dipendenti, soprattutto in Piemonte. Negli anni d'oro le due società erano arrivate a produrre, come si legge nelle memorie difensive, oltre 1000 prodotti, soprattutto alimenti biologici e cosmetici naturali, ma anche qui, sotto la gestione di Santanchè e Mazzaro, si replica il copione di Visibilia. La Key Group, anch'essa quotata in borsa nel listino AIM, inizia a naufragare già a partire dal 2015, quando i ricavi ricominciano pericolosamente a flettere da 56 milioni fino a 11 registrati nel 2020. La società di revisione RSM boccia il bilancio nel 2021, che chiude con perdite dichiarate per 3,6 milioni, un patrimonio prezioso azzerato e molti debiti scaduti. Il titolo brucia il suo valore prima di essere sospeso e poi escluso dalla borsa. Nel maggio 2023, andiamo verso la fine, vediamo un po' quanto ancora, perché vedo che è andato, ce la facciamo. Nel maggio 2023 una squadra di civilisti guidata dall'avvocato Salvatore Sanzo tenta un salvataggio in extremis con una richiesta di concordato semplificato. La società ammette di non riuscire più a saldare la massa dei debiti e per evitare il crack si impegna a pagare totalmente i dipendenti, i professionisti esterni e gli altri creditori tutelati da ipoteche e privilegi legali. E solo loro. Alle banche oltre il 28% di finanziamenti già garantiti dallo Stato, agli altri creditori, in particolare i fornitori, quote comprese tra un decimo e un quarto delle somme dovute. La società statale Invitalia, che durante la pandemia ha concesso un prestito non garantito di 2,7 milioni alla società di Santanchè e Mazzaro, non è previsto alcun soddisfacimento. Zero. E chissà se la controllata pubblica AMCO, che gestisce i crediti deteriorati, riuscirà a farsi restituire i 5 milioni, sono all'ultima pagina, i 5 milioni dal vecchio prestito concesso da MPS alla Galassia Bioera, mai ripagato. I pochi soldi disponibili per il concordato arrivano da una società collegata anch'essa quotata, è Bioera SPA, infatti a offrire 1.562.000 euro in 18 rate mensili in cambio di tutti i marchi di Key Group e della sua controllata Verde Bio. Sempre Bioera si impegna a trovare altre somme cancellando una sua ipoteca da 1,1 milioni per poter vendere un immobile di Key Group a Perugia. Ma il problema è che l'aspirante salvatrice è a sua volta in crisi. Il bilancio 2022 di Bioera è stato bloccato dalla Consob. L'autorità di controllo di borsa ha contestato una fondamentale operazione di deconsolidamento decisa l'anno precedente. Bioera si era formalmente separata dalla società Umbria SRL che controllava proprio Key Group. In realtà, secondo la Consob, Umbria è rimasta sotto il controllo effettivo di Bioera. Quella manovra aveva consentito a quest'ultima società di mettere a bilancio ricavi presunti per 18,7 milioni. In quel modo Bioera, che nei 10 anni precedenti aveva sempre chiuso in perdita, cumulando oltre 20 milioni di passivo, nel 2021 ha registrato per la prima volta un risultato positivo per 15,3 milioni. L'impresa biologica presieduta dalla senatrice Stanchè, insomma, ha potuto dichiarare i primi profitti della sua decennale gestione solo grazie a un'operazione poi demolita dalla Consob che riguardava la moribonda Key Group. Quindi il tribunale fallimentare ha respinto il concordato e nel gennaio scorso, su richiesta della procura, ha emesso una sentenza di liquidazione giudiziale, il nuovo nome della dichiarazione di fallimento, di Key Group. A quel punto anche la controllante Key Group Holding e la stessa Bioera SPA si sono scoperte in crisi e hanno chiesto al tribunale le misure protettive per difendersi dagli attacchi legali dei creditori. La società operativa Key Group ora sta contestando con un reclamo la sentenza del tribunale, ma intanto è entrata in crisi anche Umbria SRL. La procura ha chiesto la liquidazione giudiziale anche di quest'ultima presunta salvatrice del gruppo. Il tribunale fallimentare ha fissato l'udienza decisiva per la scorsa settimana, ma incredibilmente nessun avvocato si è presentato a difendere la società. Game over, il gioco è finito. Almeno fino alla prossima casella del domino societario. Tutte le notizie di questo articolo sono state anticipate già lunedì 18 marzo con domande dettagliate ai legali di Daniela Stantanchè, ma la nostra mail è rimasta senza risposta. Ecco, me la sono trovata la Stantanchè davanti alla televisione. E il mio ricordo è stato molto amaro. Politica, conflitti e business. Ucraina e Israele, i segreti delle armi made in Italy. Questo lo leggo così come sta, è a firma di Carlo Tecce. Importante, importantissimo secondo me, tentare di entrare immediatamente perché il governo non si permetta di mettere il segreto sul commercio delle armi. La legge 190-175 degli anni passati deve continuare ad esserci e faremo pressione proprio su questo. Roma, Carlo Tecce, pagina 17 dell'Espresso di ieri. Roma vende apparati bellici a paesi in guerra. La legge lo vieterebbe, il Parlamento lo ignora e le esportazioni sono destinate ad aumentare. Ecco tutte le cifre finora sconosciute. Ucraina e Israele, i segreti delle armi made in Italy. A firma di Carlo Tecce. Il mondo veste armi made in Italy. Le guerre hanno piegato ogni risorsa geopolitica, cavillo normativo, titubanza etica. Il mercato è in fermento, le apprezza, le prenota, le baratta, ne fa incetta. Quando le armi della politica tacciono, vale soltanto... Scusatemi. Quando le armi della politica tacciono, vale soltanto la politica delle armi. Per le relazioni con Ucraina, Israele, Ungheria, Azerbaigian, Arabia Saudita. Ovunque, con chiunque, questo racconta l'inchiesta dell'Espresso basata su documenti riservati e fonti istituzionali. La compravendita di materiali di armamento in Italia lo scorso anno ha generato affari per 7,562 miliardi di euro. Incede con passo fermo regolare di un più 25%. Le esportazioni autorizzate hanno registrato 6,311 miliardi di euro, più 19%. Le importazioni non conteggiano le operazioni italiane in Europa, in gran parte provengono dagli Stati Uniti, ma sono comunque in rapida crescita, 1,250 miliardi di euro, il 618%, non è un refuso, in più rispetto a 3 anni fa. Non so se non mi pare... No, non rileggo, perché sennò dovrei rileggere tutto. Ucraina. Il governo di Kiev è un nuovo cliente per l'industria bellica italiana. Il secondo in assoluto, con acquisti per 417 milioni di euro nel 2023, soprattutto in munizioni di vario tipo e sistemi di difesa. Per un lieve scarto, il primo cliente è la Francia con 465 milioni. Quest'anno, dunque, l'Italia è 417. La Francia 465 milioni. Quest'anno promette il sorpasso. Kiev è un nuovo cliente con le anomalie giuridiche che ciò comporta. Parliamo di armi vendute, non regalate dagli italiani. Come noto, Roma ha aderito alla coalizione internazionale che cede, non vende, forniture militari a Kiev dopo l'offensiva di Mosca nella notte del 24 febbraio 2022. La differenza fra cedere e vendere è sostanziale. La cessione è consentita da un decreto che il governo di Mario Draghi ha varato e il governo di Giorgia Meloni ha prorogato per derogare altre leggi, per esempio la 185 del 1990, che vieta, virgolette, le esportazioni e il transito di materiale di armamento verso paesi in stato di conflitto, chiuse virgolette. I decreti di Draghi e Meloni hanno allestito la cornice giuridica per spedire con 8 singoli provvedimenti ministeriali, 5 a firma di Lorenzo Guerini, ministro della difesa con Draghi, e 3 a firma di Guido Crosetto, ministro della difesa con Meloni, aiuti militari a Kiev con la formula di cessione non onerosa, attingendo dalle riserve delle forze armate. Il valore stimato, gli elenchi sono segretati, è di 2 miliardi di euro, inclusi i costi per la logistica che rappresentano il 10%. Invece, per le vendite ci vorrebbe una apposita legge, ma oggi non esiste. Eppure, le vendite a Kiev hanno raggiunto 417 milioni di euro nel 2023. Il Parlamento non lo sa, non sa neanche di queste vendite. Per una fonte di governo il tema giuridico superfluo, ci sono gli accordi con gli alleati europei e atlantici perché determinano la nostra politica estera. Non è superfluo ricostruire l'origine di queste commesse per 417 milioni di euro che riguardano il governo di Kiev e che non rientrano negli aiuti gratuiti. Non si tratta di triangolazioni con paesi terzi, ma di rapporti commerciali diretti. La premessa è che l'Italia è diventata il polverificio della resistenza ucraina. Il motivo è semplice: la produzione di Rheinmetall è incessante. Rheinmetall è una multinazionale tedesca che controlla l'ex azienda italiana RVM, quella che era in Sardegna, se ricordate, la fabbrica di bombe, amministrazione Aghedi in provincia di Brescia, stabilimenti a Domus Novas in Sardegna. RVM dispone della merce più ambita: proiettili di artiglieria da 155 mm, bombe pesanti per l'aviazione. La ricordate quella della RVM? Era già venuta fuori anche con un altro stato del Medio Oriente, quello quello combattuto dall'Arabia Saudita, lo stato. Per le bombe inviate negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita e poi usate nella guerra civile yemenita, lo Yemen era lo stato. RMV fu contestata da organizzazioni. Rheinmetall è una multinazionale tedesca che controlla l'ex azienda italiana RVM, eccolo qua, questo RVM era, non RMV. Allora, RVM, le fabbriche di bombe, amministrazione Aghedi, in provincia di Brescia, stabilimenti a Domus Novas in Sardegna. RVM dispone della merce più ambita: proiettili di artiglieria da 155 mm, bombe pesanti per l'aviazione. Per le bombe inviate negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, e poi usate nella guerra civile yemenita, qua ancora di nuovo scrive RMV, invece RVM fu contestata da organizzazioni non governative e associazioni per i diritti umani finché il governo giallo-verde di Giuseppe Conte non revocò i contratti. Il veto a Emirati e Sauditi è caduto definitivamente col governo Meloni. Il fatturato italiano di Rheinmetall in generale e di RVM in particolare è inarrestabile per la soddisfazione dei suoi azionisti. Il gruppo Rheinmetall ha assommato 287 milioni di euro lo scorso anno, mentre RVM è schizzata da 46 a 613 milioni. Da 46 a 613 milioni. Il futuro è pantagruelico per i tedeschi. Il governo italiano ha prenotato 272 carri armati Leopard 2 per 8,2 miliardi di euro. Le esportazioni definitive legate alle commesse per 417 milioni di euro di Kiev, che in buona parte ha finanziato la Germania, sono ad appannaggio di Rheinmetall per 107 milioni, di meccanica per l'elettronica specializzata in munizioni contro carro per 41 milioni di Leonardo, l'ex Finmeccanica, di Leonardo per 19 milioni, di RVM per 3,8 milioni con incrementi previsti nel 2024. Per il sostegno militare a Kiev, il governo tedesco ha ordinato a Rheinmetall una coppia di sistemi di difesa area Skynex, 182 milioni di euro in totale. Le singole batterie fondamentali per i razzi e i droni russi hanno 4 cannoni in torrette automatizzate capaci di tirare 1000 colpi al minuto su obiettivi a 4 km di distanza. Skynex era destinato agli stabilimenti svizzeri che lo hanno sviluppato, ma il governo federale si è opposto e dunque i tedeschi hanno sfruttato la sede del gruppo a Roma. Il programma tedesco da 400 milioni di euro in munizioni da mortaio, affidato a Rheinmetall, coinvolgerà anche gli impianti italiani. Le cronache melliflue hanno esaltato RVM perché ha alzato il numero di dipendenti ad Opus Novas da 300 a 480, con 613 milioni incassati in un anno potrebbe fare molto di più. Sono maestri nel calibrare le cose. Praga e sorelle. Si è detto che il mondo veste armi made in Italy. Lì dove la minaccia è permanente, in quel confine europeo orientale che la NATO ha integrato, la richiesta è maggiore. La Repubblica Ceca ne ha prese di armi italiane per l'Ucraina e per se stessa con 96 milioni di euro. Erano appena un decimo nel 2022, 9 milioni e mezzo. La vicina Slovacchia, da 9 milioni siamo andati a la richiesta 96 milioni, eh? Da 9 a 96 milioni. La vicina Slovacchia ha più che raddoppiato da 37 a 91 milioni. Erano 20.000 euro alla vigilia della guerra. Adesso questo patrimonio e queste guarentigie sono capitate in dote al presidente Robert Fico, che ha vinto le elezioni fermando i soccorsi militari a Kiev. La Baltica Lituania ha sborsato decine di milioni di euro in munizioni. Israele. Gli attacchi terroristici di Hamas contro la popolazione israeliana e la violenta reazione di Tel Aviv nella striscia di Gaza, che non ha risparmiato i civili e ha ammazzato migliaia di bambini, hanno allertato la politica italiana e inevitabilmente l'hanno allertata sul possibile utilizzo di armi italiane sui palestinesi. Il ministro Antonio Tajani, esteri, come altri esponenti del governo, ha affermato che dal 7 ottobre 2023 abbiamo bloccato i contratti per la vendita di armi a Israele. La versione corretta che il governo adotterà nella relazione al Parlamento e che l'Espresso vi può anticipare è più elaborata. Virgolette. Le caratteristiche dell'offensiva israeliana su Gaza in reazione al criminale assalto condotto da Hamas hanno indotto a valutare la concessione di nuove autorizzazioni verso Israele con particolare prudenza. È stata dunque sospesa la concessione di nuove autorizzazioni all'esportazione di armamenti. Non sono stati invece adottati provvedimenti di sospensione o revoca delle esportazioni verso Israele autorizzate prima del 7 ottobre, avendone valutato caso per caso. Israele non ha potuto approfittare del mercato bellico italiano in un contesto di guerra, ma le modifiche, le previsioni annuali non hanno patito grosse modifiche. Il governo di Tel Aviv ha ottenuto esportazioni per 9,9 milioni di euro in linea con i 9,3 riferiti nel 2022. Nel complesso, le transazioni in uscita con Israele nel comparto ci sono le intermediazioni hanno mosso 26,3 milioni di euro. Erano circa 30 milioni nel 2022. I pagamenti per lo più sono in favore di Leonardo. La notizia è rovesciata. Roma ha importato materiale bellico da Tel Aviv per 31,5 milioni, un record. Amici del gas, la diversificazione energetica di Roma per sottrarsi al cappio russo che i governi di centrodestra e di centrosinistra hanno stretto in 20 anni mostra i primi successi in cambio del metano. Come più volte segnalato dall'Espresso, l'Italia offre armi con una certa disinvoltura. Così, l'inquieta Algeria, che ha una solida cooperazione militare con Mosca, ha ricevuto materiale bellico tricolore per 22,5 milioni di euro. Il triennio precedente non arrivava a 4 milioni. verso l'Azerbaigian del presidente Ilham Aliyev, che a febbraio ha celebrato il quinto mandato consecutivo senza avversari, e siamo al settimo per la famiglia considerando i due anni del padre, l'Italia, no scusa, l'ho letto male, il triennio precedente non arrivava a 4 milioni, adesso invece sono 22,5. Questo era l'Algeria. Adesso andiamo verso l'Azerbaigian del presidente Ilham Aliyev, che a febbraio ha celebrato il quinto mandato consecutivo senza avversari, e siamo al settimo per la famiglia considerando i due del padre. L'Italia ha impacchettato armi per 157 milioni di euro. E poi parliamo naturalmente degli altri martiri. Parliamo dei martiri, ma li facciamo anche. Mamma mia. Allora, l'Italia con l'Azerbaigian ha preso 157 milioni di euro. Proprio lo scorso anno, con la resa degli americani e decine di migliaia di profughi, l'esercito azero ha conquistato il territorio conteso del Nagorno-Karabakh, eccolo qua, lo stato che facciamo martire, e smantellato la Repubblica dell'Artsakh. La legge ancora in vigore, si perdoni la pedanteria, impedisce di armare paesi in guerra. Allora, l'esecutivo italiano in che modo ha rilasciato i nulla osta per il regime azero? C'è stata una riflessione sulla natura? Scusate. C'è stata una riflessione sulla natura della commessa? Non erano mezzi da combattimento di terra e di aria, ma dei sottomarini, risponde una fonte del governo. Tra un po' saranno recapitati a Baku i velivoli da trasporto per tattico C-27 J Spartan. Ci vuole pazienza. E qua non so rispondervi perché non conosco questo tipo di armi. Il principe Victor Riyad ha umiliato Roma nella corsa per l'esposizione universale, però l'ha rinfrancata con una raffica di ordini di materiale bellico. Ormai le restrizioni sono svanite, grazie Meloni. L'Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman può sognare sfogliando i cataloghi di bombe RVM. Peraltro le consegne sono già riprese nei 363 milioni di euro bloccati nel 2023, ci sarà molto altro e molto di più. Il presidente ungherese Viktor Orbán, l'europeo scettico con le strategie di Kiev, l'europeo più scettico con le strategie di Kiev, ha una ragione in più per affiancare Meloni nella competizione elettorale europea. Il governo rinfrescherà con le armi made in Italy l'esercito magiaro. Per la prima volta l'Ungheria è fra i principali clienti di Roma con 154 milioni. Al momento Leonardo ha una voce esile negli elenchi, il contratto grosso è con la filiale sarda di RVM. La capogruppo Rheinmetall ha inaugurato in Ungheria un gigantesco stabilimento per i suoi carri corazzati. L'assioma è banale quanto fatale. In tempo di guerra è facile far girare le armi. La riforma della legge 185 del 1990, studiata da Palazzo Chigi e già approvata al Senato, serve proprio a far girare più armi, a snellire i processi, come si spiega in politichese snellire, meno trasparenza, meno controlli. Viene azzerata l'unità per le autorizzazioni. UAMA, presso il Ministero degli Esteri. Viene accentrato il comando alla Presidenza del Consiglio. La politica delle armi è un'arma da politica estera. La politica delle armi trionfa. Crosetto. L'ultimo spenga la miccia. Ho letto questo articolo scritto benissimo, con una franchezza, una chiarezza e una portata micidiale. E poi parliamo degli italiani, no? Gli altri sono i lazzaroni, i poveracci sono i grandi lazzaroni. Noi che vendiamo l'uccisione degli altri. Noi che facciamo proprio il sacco pieno perché si vada avanti sempre, perché tanti soldi verranno proprio uccidendo tantissime persone. Da piangere, ma non a parole, da piangere. E poi li guardiamo ogni sera, guardiamo, ascoltiamo le parole anche, misuriamo le parole. Stiamo, hai visto questo, hai visto quell'altro. Disgraziati che siamo. Adesso c'è un breve, ci sono dati due brevi articoli. Lascio aperte le telefonate e gli altri le leggerò domani. 049 880 90 20. Ho letto con molta passione questi due articoli, ma il primo meno. Vicende economiche, ma anche responsabilità di istituzione e ministero. Non va dato ministero a chi versa e compie certe cose, ma questo qua ancora peggiore. Però c'è una telefonata. Pronto?
Ciao Dino, sono Dennis.
Ciao Dennis,
saluto a te chi ascolta. Non sto tirati fuori ho un libro del una raccolta della Domenica del Corriere del 71, che un capitolo bellissimo che parla della crisi del 29 e cosa comportò poi la crisi del 29. Te l'ho già letta diverse altre volte. Nella parte finale dice, collegandomi sia al discorso della Santa che questo delle armi, no? Dice che, in poche parole, il denaro stampato era talmente fuori di ogni controllo che sul discorso della borsa e dei profitti continui, che sembrava si andasse verso l'infinito, no? Che a un certo punto tutto crollò. C'erano le strade a tre corsie piene di Ford T fino al giorno prima, il giorno dopo la gente era a piedi e era davanti alle filiali delle banche per cercare di prelevare quello che riuscivano a prelevare. E il risultato di tutto questo fu la costruzione delle fabbriche, l'ingrossamento delle fabbriche d'armi di tutti i disoccupati, milioni di disoccupati negli Stati Uniti, che andarono alle fabbriche naturalmente statali e che poi diedero vita alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è quello che scrive il giornalista, ti ripeto, nel 71, ancora nel 71. Allora, ho sentito le ultime cose che hai detto, che noi siamo disgraziati perché andiamo a vendere le armi. Io non ho mai venduto armi a nessuno, non le ho mai trattate.
Capito,
tra
capito cosa vuoi dire.
No. Perché il discorso è questo, Alvino. Se si creano sempre i sensi di colpa nelle persone, si dice non andate a votare, oppure votate il PD sbagliato, dovete votare il PD buono, perché sennò succede questo. C'era ancora Alfredo che leggeva in radio, nella sua rassegna stampa, mi ricordo che parlò del poligono di Quirra, sempre in Sardegna, dove c'è anche la fabbrica.
Certo, era RVM.
Esatto, sempre sì. Quirra è un altro posto.
Sì, no, Quirra è proprio il luogo degli esperimenti.
Ah, ecco, bene. A Quirra, durante il governo Prodi, si affittò il poligono di tiro ai soldati israeliani che pagavano 50.000 euro l'ora per sparare con proiettili all'uranio impoverito. Poi ho sentito ancora la primavera scorsa che le cinque principali case produttrici, o non so come si chiama, industrie produttrici quotate in borsa italiane, tra le quali la Leonardo. A presiedere queste cinque erano tutti uomini del PD, tra i quali era anche Luciano Violante e, se non sbaglio, anche Marco Minniti. Allora, Albino, il discorso è questo. Questo sistema, Albino, è da 20 anni, da più di 20 anni, ancora dai tempi di Santo Obama, Vergine Martire, che sta portando avanti un'economia di guerra, perché il denaro stampato e circolante è, non dico il termine, il numero, perché l'ho sentito ma non vorrei andare fuori, è svariate volte il PIL mondiale, il solo dollaro circolante, Albino. Per cui è naturale, normale che si freghino i piccoli, la Santanchè ha fregato i piccoli azionisti, li ha messi in quel posto e gli porta via i soldi. Perché? Perché quei soldi non ci sono, Albino. E questo è quello che determina le guerre, la finanza. Non sono le persone, le piccole persone, i poveri grami che vanno a che investono quei 4 soldi che hanno, magari su suggerimento del direttore di banca, investono in azioni e poi ci rimettono tutto e poi si lamentano. E poi ci si lamenta perché le persone non vanno più a votare.
Grazie.
Perché non delegano più i loro diritti, le loro cose più fondamentali a un partito, a un sindacato, a un qualsiasi burattino che
ma che per, sì, va bene, cose. Ok, grazie.
Ciao, buona giornata,
ciao. Il tuo ragionamento per me è, ognuno tu lo motivi seriamente, quindi non sto parlando contro, però devo anche dirti che proprio tutto quello che è successo deve essere qualcosa che ci interroga e ci rende più attenti, sia nel fare ma anche nel portare avanti delle lotte che non possiamo perdere assolutamente. Perlomeno dobbiamo fare tutto quello che possiamo. Pronto?
Pronto, don Albino, buongiorno. Sono Gianluigi del Refronto.
Ciao Gianluigi.
Ho sentito le tue letture e l'ultimo intervento di Dennis. Ecco, io sono parzialmente d'accordo su quanto dice Dennis per quanto riguarda la rassegnazione a priori del popolo italiano, oppure anche degli altri stati che hanno una riduzione notevole delle persone che vanno a decidere il loro futuro, cioè a votare. Io penso che non dobbiamo squalificare l'intelligenza delle persone, ma soprattutto cercare di fargli capire che loro sono parte di un sistema e di una società che deve decidere del proprio destino, del proprio futuro, e quindi capitalizzare l'intelligenza delle persone. E quindi dire attenzione, cominciate a sviluppare le vostre intenzioni, perché la Costituzione lo dice, no? Ci si organizza, si ragiona, il voto è un dovere civico e alla fine bisogna decidere chi deciderà di spendere le nostre tasse. Ecco, io questa mattina, parlando dei disastri delle guerre, ho telefonato, alla lettura dei giornali, parlando di un'altra causa della devastazione del pianeta, che è quella della produzione dei rifiuti. Questa mattina si è discusso sui rifiuti, sì. E chiaramente le guerre e le armi sono una delle grandi devastazioni e produzioni di rifiuti, no?
Certo,
perché il rifiuto
certo.
È anche l'inquinamento dell'aria.
Anche le case cadute sono rifiuti.
Sì. E non lo prendiamo in considerazione. Si vede meno, ma si respira e lo si capisce. Il rifiuto è anche la devastazione del suolo coltivabile, per esempio, che è una risorsa limitatissima. Rifiuto è anche la necessità di ricostruire delle case che sono state danneggiate dalle guerre. Ma rifiuto è anche la nostra incapacità di trasformare i bisogni fondamentali che sono il cibo, no? Attraverso l'agricoltura, utilizzare l'acqua sana, eccetera, i bisogni fondamentali. Questa mattina ho accennato al bel libro di Le città invisibili, che dice tira fuori una città che si chiama Leonia, che è stata praticamente sommersa dei propri rifiuti e è morta dei rifiuti prodotti. Allora, se noi abbiamo scoperto questa grande forza di produzione dell'energia che sono i fossili, estraiamo dal sottosuolo un'energia che ci permette di produrre imballaggi, che ci permette di produrre prodotti di sintesi, pesticidi, plastiche, eccetera, e non riflettiamo che questo mondo è un sistema finito, e se andiamo avanti per una popolazione di 9-10 miliardi che continuano ad inquinare e ad autodistruggersi, a questo punto non ne usciremo più. E allora, e poi chiudo, ho definito una scaletta questa mattina che già a Berlino l'Europa aveva deciso nel modo di comportarsi sull'utilizzo dei rifiuti, che è prima prevenire, poi riusare soprattutto gli imballaggi, che sono il 60% dei rifiuti che noi produciamo nelle città, i rifiuti urbani.
Certo.
Poi riparare, dobbiamo insistere con le aziende che producano delle automobili, dei computer, eccetera, che possono essere riparati facilmente e riutilizzati e non buttati via perché c'è una schedina, perché c'è un angolo che si rompe, eccetera, eccetera. E poi alla fine, proprio come utile, come ultimo, riciclare, perché il riciclo costa energia, costa materia, spreca gran parte del prodotto riciclato, perché in par non si ricicla mai il 100%. Quindi sono tutte riflessioni che noi dobbiamo fare, e questo lo dovrebbero fare almeno gli abitanti delle cosiddette società civili evolute. Ti ringrazio delle letture e ti saluto.
Ciao, grazie anche a te della riflessione. E il telefono rimane aperto adesso per chi desidera. Mi pare che le cifre che sono state dette e le altre cose, anche se non ci dobbiamo soltanto meravigliarci e basta, siamo dentro queste cose qua, ma affrontarle anche. Pronto?
Senti Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Sì.
Ascoltarti a me serve a questo, ascoltare te e anche il dialogo con gli ascoltatori.
Certo.
Nel capire questa cosa qua. Allora, non si tratta di un senso di colpa che mi porto dalla mia origine cattolica, quindi il peso delle religioni, l'essere tristi, il dolorismo. No, non è questo. È che un principio laico fondamentale è il principio di responsabilità. Se io vado fuori qui e creo un'azione di cui non riesco neanche perfino a capire le conseguenze, ci penso, insomma. E allora, nel capire come fare io, ma anche per capire dove sono le responsabilità, e non in un macrabo gioco, nel gioco dell'oca di chi è responsabile, è capire il meccanismo della catena del valore. Cioè, ogni catena, sia della responsabilità di un medico che mi cura, vado dal medico e dico provo questo o questo o questo, tu che hai esperienza e letteratura, che male ho, che cosa ho, ecco. E su ogni cosa, sia sulla catena, i casolini che spariscono in negozietti, insomma, tutta l'attività umana, essendo nella società, sono delle catene. E tu, leggendo gli articoli di oggi, hai messo chiarezza su sulla catena economiche, ma anche sulla delle armi, e quindi le varie responsabilità. Ecco, la domanda che pongo è questa. Io, per essere una persona minimamente corretta, non desidero affatto di essere perfetto, né lo penso assolutamente, ma nei miei azioni concrete umane di ogni giorno, come faccio ad essere consapevole, cosciente
di quello?
Perché una delle cose, sia che ha detto Kennedy, ma anche c'è una trasmissione del venerdì che è lì in radio, che spinge le persone a rendere consapevoli di sé e non dare sempre le colpe agli altri, al sistema, a qualche d'un altro, ma a prendere e assumersi le proprie responsabilità in proprio e quindi nelle nostre azioni personali, fin dove e fin dove è possibile naturalmente. Ora è ovvio che io devo devo capire le cose e tu hai, come ripeto, tu e il contributo anche di altri mi aiutano a capire. Quello che a me spaventa è quel meccanismo del nazismo. Cioè nessuno rispondeva, perfino non capivano neanche le domande che il tribunale di Norimberga gli faceva. Perché si considerava, ognuno si considerava bravo nel svolgere la sua funzione. Non so, nel gasare gli ebrei, ecco. E poi magari andava a casa e tranquillo parlava con i propri figli. Ecco, questo io non vorrei, è questo che non nella croce Dio dice perdonate loro che non sanno quello che fanno. Tra le cose dette c'è anche questa. Quindi si dà quasi per, cioè che ognuno di noi non sia in grado di capire la realtà in cui vive. E non sappia neanche dov'è. Era come un gioco, si faceva un gioco da ragazzi a scuola. Uno faceva una sberletta, un altro, e poi la si ripeteva, chi è stato? Ecco, il problema, ecco. Cioè le responsabilità di ognuno di noi per agire correttamente e non per disquisire, non per fare acrobatismi cervellotici o intellettualistici, ma per agire. Quindi la mia responsabilità è dove mi inserisco io nella catena del gioco sociale. Ecco, questo mi veniva da pensare ascoltando quello che tu hai letto e quello che hanno detto anche altri ascoltatori, e vi ascolto tutti con fiducia. Ecco, diciamo questo, ho un rapporto di fiducia in te, mi fido di te, sei una persona che ho conosciuto personalmente, io ascolto molto le indicazioni che dai e anche le letture che fai, per capire di più e per agire però poi.
Certo.
Ciao.
Grazie Antonio, credo che c'è un aspetto che non viene, quando noi parliamo anche delle responsabilità, c'è un aspetto che facciamo fatica ad accettare, perché oggettivamente ognuno di noi è una singola persona. E no, non abbiamo da, come dire, da essere pentiti di quello che non facciamo. Ma il dato però è anche che la realtà complessiva non è soltanto la parola che tiro fuori io, è anche la comunità che costruisce insieme, anche se io non voglio, ma costruisce insieme. Allora come facciamo a sentirci responsabili? Pronto?
Sì, Giancarlo da Marostica.
Ciao Giancarlo.
Mi rifaccio alla prima telefonata, quella del signor Denis, che trovo francamente una delle più lucide e ragionevoli dal punto di vista proprio dell'esposizione, perché noi francamente ci troviamo nell'impossibilità sia di incidere su quelle che sono le decisioni che non vengono prese nemmeno dai governi, ma da entità sovranazionali, quali le multinazionali, le quali continuano a perseguitarci e a dettarci delle regole anche assurde per fare i loro comodi e i loro profitti. Quindi secondo me, sì, appunto, non vale nemmeno più la pena di soffermarci su quale sia il partito migliore, quale sia il partito peggiore, perché sono tutti allo stesso livello, è inutile che ci facciamo tanti giri di parole dicendo che la destra è più cattiva, la sinistra è più buona. Hanno dato prova nei fatti, nel tempo, che non hanno alcun legame con il sentire del popolo, e sono delle organizzazioni private, perché questo deve essere chiaro, non sono pubbliche, non hanno uno statuto riconosciuto ai sensi della Costituzione, quindi sono delle associazioni private che impongono le loro volontà e poi a monte vengono condizionate appunto e vengono diciamo, indirizzate da queste entità sovranazionali. Quindi, torno a ripetere, noi non abbiamo nessun tipo di peso, e quindi la nostra insoddisfazione si tramuta appunto nel fatto di non andare nemmeno più a votare, perché tanto lo vediamo chiaramente, non, è inutile farsi illusioni, è inutile fare qualsiasi tipo anche di propaganda pro questo, pro quello, contro questo, contro quello, perché non serve a nulla. Ormai la gente sta capendo le cose, e quindi ci dovranno essere magari delle nuove organizzazioni che adesso non so immaginare, però sui partiti esistenti è inutile continuare a discutere.
Ok. Va bene? Pronto?
Sì, salve, salve.
Oh, buona giornata, ciao, grazie. Ma io rimango problematico. Nel senso, stamattina ho telefonato a una signora che fa l'insegnante, mi diceva: oggi siamo impegnati, non posso, dice, fare quello che mi chiedi. E io ho domandato: ma che tipo di impegno hai oggi? Oggi abbiamo consiglio di classe, consiglio di istituto su atti di bullismo. Ma dico, ma scherzi, proprio. Sì, dice, abbiamo proprio casi concreti e anche furti a scuola e altre cose. Uno dice, ma ormai siamo dentro una fase nella quale i giovani non accettano più niente. Ed è un po' l'analisi che facciamo quando le cose vanno male e ci sentiamo impotenti a dare il nostro contributo. Il problema non è di vincere e neanche di riuscire a venire fuori perché noi siamo stati bravi, più bravi degli altri. Il problema è prendere la responsabilità, e siccome i fatti della società appartengono a singoli, ma non come singoli, ma appartengono a singoli principalmente come gruppo, come piccole comunità, come organizzazione che si creano, allora io credo che l'ultimo intervento che mi hai fatto, che abbia bisogno secondo me anche di questo aspetto. È vero che c'è un mescolamento di tutta la realtà, ma alla fine fare responsabilità di fatto, che cosa vuol dire? Certamente non sarò io certo a fare la storia, non sarò io certo a vincere o altre cose, ma dare e prendere atto e lavorare affrontando singole contraddizioni, ma poi insieme tentare di dare delle risposte positive per fare delle cose diverse invece di accettare tutto perché ormai è fatto così, non c'è niente da fare. Io credo che rimanga sempre questo anelito profondo, il desiderio di vivere, ma di essere una vita, veramente una vita piena. È una vita dove ci sentiamo non né ospiti e tanto meno numeri, ci sentiamo delle persone che desiderano esprimere una umanità che ha il suo senso e che si è contenti di avere. Io non lo so se non è proprio possibile niente di tutto questo, non credo. Io credo che forse senza pretese, ma un qualche cosa che poi resta nelle persone lo lasciamo tutti, E il mondo va avanti con tutto quello che resta alle persone, perché sono le persone che fanno il mondo, fanno la storia. Non, anche se i programmi, anche se gli ideali, anche se le altre cose non sono più accettate in un certo modo, ma l'anelito di una vita di una pienezza di vita, di un essere contenti e di essere anche quelli che trasmettono qualche cosa di buono. Ma io credo che questo rimanga il compito che abbiamo senza pretese, ma che abbiamo sempre 049 880 90 20, il che non significa non essere critici. Io credo che è importante invece essere capaci di leggere le cose, ma di cogliere all'interno delle cose anche quelli che sono i rischi e i pericoli che possiamo avere accettando o mettendoci dentro in un certo modo o nell'altro. Questo fa parte dei dubbi e dei problemi, delle problematiche che abbiamo tutti. E la storia è stata sempre fatta anche da movimenti e da realtà che alla partenza erano quasi zero. E non sono stati quelli che hanno urlato di più, quelli che hanno vinto di più. Le guerre, oggettivamente, non hanno mica risolto i problemi, sapete? Le guerre non hanno risolto i problemi. E la novità non è una guerra ancora più grande. Non è una conflagrazione per tutti quanti, allora vedrai che si mettono a posto, perché li abbiamo ben sistemati, adesso per un po' di tempo si leccheranno le ferite. Non è così che risolviamo i problemi, ma è sempre con la libertà e sempre anche con la volontà delle persone. Sempre 049 880 9020 è un pezzo che è libero il telefono, non ho mai chiuso, dopo l'intervento anche fatto da Giancarlo, e quindi potete telefonare con tutta libertà. E per quanto riguarda, a proposito di armi, ma io non credo che sentiamo il bisogno di avere un aumento di armi, un aumento di capacità distruttiva, un aumento di possibilità di disgrazie e rischi enormi per il pianeta stesso, far saltare il mondo così com'è. Di fronte a questo io non credo che possiamo stare lì a guardare. Tanto qui è sempre qui Saranza Iori. Pronto?
Ciao Albino, sono Marco. Ciao Marco. Mi permetti due parole, sì, sulle certo. Ultime tua frase. Le guerre non hanno risolto i problemi. Sono d'accordo. Però le guerre sono servite per arricchire quelle che le hanno create e poi per creare altri problemi, che sempre quelli che creano le guerre risolvono poi con la ricostruzione, con altre cose, via dicendo. Prima ti bombardo e dopo ti do un aiuto. Sarebbe meglio te lo do prima l'aiuto invece di bombardare. Io ho detto quello che dovevo dire, così buona giornata.
Grazie Marco. Se tu mi permetti, secondo te, con la prima guerra mondiale, con l'Europa e anche poi tutto il resto a livello mondiale, i problemi che si erano creati, che erano nati, al vantaggio di chi erano finiti, e alla fine che cosa abbiamo risolto con la seconda? Io credo che la seconda guerra mondiale abbia aperto uno squarcio ancora peggiore della prima, e che abbia, come dire, buttato dentro tutte le risorse umane, economiche, sociali e intellettuali, e i scopritori di nuove realtà, eccetera, per la distruzione invece che per la costruzione. E credo che ancora oggi il preambolo della nascita dell'ONU abbia un valore enorme da un punto di vista pratico, se crediamo che il mondo è fatto per vivere e non per uccidere. Se invece crediamo che il mondo è fatto per uccidere, allora ci sta tutto. Ma allora noi lo coltiviamo questo qua, ma è proprio quello che ci interessa, che lo manteniamo. Io dico, in questo momento qua mi impegnerò ma a fondo, per, con tutti quelli che hanno piacere, di mantenere il controllo per quanto riguarda la possibilità di usare gli strumenti di morte. Se va fuori il controllo siamo finiti, basta l'intelligenza artificiale. E allora dipende sempre dal punto di vista, non lo so cosa succederà, non lo so che cosa riusciremo a fare anche, ma posso accettare che vada così? Io no. Pronto?
Pronto, sono Sandra, buongiorno.
Ciao Sandra.
Posso dire qualcosa di un po' diverso?
Diverso?
Nel senso che si sente tante cose brutte ormai. Siamo circondati di tutto il peggio, di tutto e di più, e non se ne può più. Ieri parlavo con mio figlio, che ha più di 50 anni, ma questo mondo così colà, in Italia così colà, tutto male, tutto brutto. E lui mi ha risposto e mi ha fatto delle considerazioni, perché è anche uno che va in giro per il mondo, no per l'Italia. e non si sentesse neanche quanto bene che si stia in Italia. Perché tanto si gira, ma poi quando sei lì vedi come si vive in Italia. Ecco, dico questo, ho 80 anni dalla guerra, perché ormai siamo vecchi, almeno mi sento vecchia, ho quasi 80 anni. Ma finita la guerra, quanti poveretti sono morti e sono venuti a difenderci proprio per la libertà che abbiamo potuto avere per 80 anni. E lei ha manifestato tante di quelle manifestazioni, lei e tanti altri, manifestare proprio perché in periodo di pace ha potuto manifestare, ha potuto gridare, ha potuto dire tutto quello che vuole, non solo lei, anche me e tanti altri, proprio perché siamo vissuti in un tempo di pace, decenni di pace, santo Dio, e anche proprio perché abbiamo la difesa, possiamo avere la difesa dai dittatori, dai terroristi, che purtroppo adesso si vive in un mondo così difficile, che sembra quasi che tanti siano pagati per far fuoco al malessere. Non si sa neanche perché vedi i conduttori che ne sparano di tutti i colori e ne dicono di tutti i colori. Possiamo vivere così? Accettiamo anche quello che abbiamo per 80 anni potuto vivere in pace, con una, come diceva Pertini, una democrazia sempre criticabile, ma abbiamo potuto uscire, camminare, vivere come vogliamo, prendersi quello che vogliamo.
Grazie.
E io che mi lamento anche della sanità, purtroppo.
Lo riprenderemo anche quello. Grazie.
Ho dovuto dire, caro Don Albino, santo Dio, che dopo 10 minuti sono arrivati in 3, perché a una certa età succede, in 3 sono arrivati con l'assistenza lì, con l'ambulanza. Sì. Ma voglio dire, bisogna anche comprendere che non tutto è male, perché ormai si sente di tutto e di più.
Grazie.
Che c'è da criticare, ma non si può continuare.
Sì, grazie.
Non
scusi? No, non scuso, no. Anzi, ciao. Ciao, buona giornata. Io ti ringrazio, volevo ringraziarti di questo atteggiamento che non si rassegna e che guarda avanti anche e che guarda le cose belle, perché per vivere abbiamo bisogno di sentire il gusto di vivere insieme. E quindi sono pienamente d'accordo con te. Sono valori che sono importanti, sono grandi. Però tu stessa mi hai detto adesso nella finale che però bisogna valorizzare quello che c'è stato di positivo e anche tentare di continuare a recuperarlo per quanto siamo capaci. E non ci siamo mica pentiti di aver lavorato tanto per la pace, di aver creato motivi per incontri tra i popoli, per dare una mano ancora ai disgraziati che ci sono, che vengono avanti e che noi trattiamo molte volte male, che crediamo che siano quelli che ci toccano il nostro regno e il nostro posto e ci toccano i nostri diritti, perché loro poveracci non hanno niente. E non è così. Dovremmo veramente su questo, e dobbiamo aiutarci allora a costruire sempre questo aspetto. E quindi, per quanto riguarda la persona, per quanto riguarda il rapporto con gli altri, essere persone che sono capaci di dialogare. E dialogare è bello quando siamo d'accordo, ma dialogare è molto più difficile quando siamo uno in contrasto con l'altro. Ma bisogna dialogare e non negare il rapporto e neanche negare il contrasto. E su questo c'è tanto cammino da fare, però sono molto d'accordo con te che un minuto, 2 minuti, una sorpresa affettiva, affettuosa, una sorpresa umana in situazioni particolari valgono una vita. E allora io credo che ci sia ancora questa grande possibilità, che abbiamo la necessità comunque di non cedere di fronte a cose essenziali come per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda il lavoro, le altre cose, non possiamo mollare. Anche se non riusciamo a fare quello che vorremmo, anche se siamo delusi di come viene usato il potere, è ridicolo il potere qualche volta. Se fossimo capaci di ridere, ma se fossimo capaci anche, se potessimo in qualche modo contare, siccome non contiamo niente, molte volte andiamo avanti nella sfiducia. Ed è quello che danneggia noi e anche gli altri. Forse ripensarci anche, nonostante tutto, rimanere contenti di vivere e rimanere contenti di avere a che fare con quelli con cui viviamo. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata ancora. E a risentirci, ciao a tutti quanti, a domani.